Vorrei dedicare le ore di oggi a spiegarvi come sono strutturati i diritti in Costituzione. Siete in quattro gatti, ma vi prenderete una lezione di una certa sofisticatezza. È chiaro che non mi starò a spiegare articolo per articolo cosa dice la Costituzione, perché non ce ne importa neanche. Quello che mi interessa è farvi capire come funziona il meccanismo costituzionale. E domani, resteremo in due, vorrei farvi capire come questo modo di funzionare della Costituzione si rifletta sulla questione diritti individuali, diritti sociali, mercato e concorrenza. Allora, questa è una slide. Ah sì, magari c'è il caso che colleghi lo schermo a tutto il resto. Abracadabra, comparirà. C'è sempre qualcosa che dimentico di fare. Ecco, voi vi chiederete: questo è diventato scemo? No, io sono sempre stato scemo, non è questione che uno diventa, alla mia età è scemo. Ma questo è un modo un po' provocatorio di impostarvi una questione sulla struttura dei diritti. Pensate a un diritto qualsiasi, di iniziativa economica privata, che vedremo domani essere la base della protezione costituzionale della concorrenza, oppure i vecchi cari diritti tipo la libertà personale. Che cosa sta a significare questa contrapposizione tra una cassetta della frutta e un ombrello? Questo è un punto fondamentale da capire, per capire come funziona la protezione costituzionale di un diritto. Perché chi si occupa dei diritti ha sempre in mente un'idea inesistente, che ogni diritto abbia un suo ambito, sia un contenitore. Quando si parla di libertà personale c'è una cassetta. Libertà personale, cosa sta dentro la libertà personale? È una bella domanda. L'articolo 13, i diritti incominciano con la libertà personale. Il 14 ci parla del domicilio. Cosa sta dentro il domicilio? E uno dice, vabbè, no, dentro il domicilio ci sta la casa. Bravo. L'ufficio? Beh, sì, anche l'ufficio è domicilio. La cantina? La cantina è domicilio. L'armadio al circolo del tennis, il bagagliaio della macchina, sono anche domicilio. La Corte Costituzionale ha detto di sì. In base a cosa l'ha detto? Cioè, qual è la logica per cui i costituenti, quando hanno scritto l'articolo 14, pensavano alla casa? Perché se uno dice nessuno può violare il tuo domicilio, uno pensa nessuno può venire a casa mia se non è autorizzato. Ma che questa protezione continui e arrivi al bagagliaio della macchina non è così naturale, no? Non è che generalmente uno va a dormire nel bagagliaio della macchina se proprio non è ridotto molto male. e se è ridotto molto male si pone un problema ulteriore. Tu dormi in uno scatolone, quello scatolone è domicilio. Insomma, se pensate, è anche affascinante ragionare in questo modo, no? Perché ti poni un sacco di domande. Allora, questo dimostra che la logica delle cassette delle frutte con sopra scritto mele, scritto pere e prugne, non è la logica con cui nascono e vengono organizzati e tutelati i diritti. L'alternativa, questa c'è il mio copyright, perché parlare di un brand con i diritti è come dire Roberto Bean, è la protezione che dà il diritto. Che cos'è l'ombrello? L'immagine di un marciapiede affollato con gente con l'ombrello e vi dà l'idea che camminare qui sotto può essere che vi bagnate e può essere che non vi bagnate, non lo sapete mai integralmente. Può anche essere che voi non abbiate un vostro ombrello e che riusciate a fare la strada bagnandovi pochissimo, saltando da un ombrello all'altro. È esattamente così che funzionano i diritti. Pensate a questa cosa interessante. L'articolo 13 riguarda la libertà personale, che, dice la Costituzione, non può essere violata. Nessuno può violare il bene della libertà personale, che protegge da arresti, c'è un link qua, no? Da arresti, perquisizioni e così via. L'articolo 14 è il domicilio, la casa. Il problema è lo zaino. E se dico che è un problema, lo dico perché non è risolto. Chiedete a chiunque, quei giuristi veri, quelli che sanno le cose, da che cosa è protetto il vostro zaino. Vi diranno solo delle cose o generiche o sbagliate, oppure vi manderanno il diavolo dicendo parliamo di cose più serie. Ma è un problema. Perché, dice la Corte Costituzionale, se lo zaino voi lo portate sulle spalle, protetto dalla libertà personale, così come è protetto il portafoglio, la borsetta, voi tutti usate la borsetta, la valigia portata in mano, perché è vicino al corpo e quindi sta nella protezione, vedete, non nella cassetta, ma sotto l'ombrello della libertà personale. Vi copre l'ombrello dell'articolo 13. Ma se voi il vostro zaino lo lasciate su una panchina di fuori, non è più protetto dalla libertà personale. Ma dice la Corte, siccome è un luogo vostro esclusivo, da cui voi potete vietare l'accesso agli altri, quello è il domicilio. E quale sia la distanza tra me e il mio zaino, che casualmente oggi non ho, e per cui si passa da una norma all'altra, non è chiaro. Voi arrivate in aeroporto o arrivate in stazione, lasciate lo zaino incustodito e vi mettete dall'altra parte, vi aspettate e dopo un po' arrivano dei vigilantes, notate, dei vigili non pubblici, ma di un corpo pagato per questo, che cominciano a guardare e aprirlo. E allora voi andate dicendo, voi state violando il mio domicilio, vi guardano come se foste dei pazzi. Ma tutto questo ha una sua logica e una sua regolazione. E cerco adesso di spiegarvela. Andiamo a leggere, non è questa, andiamo a leggere, dove sei, eccolo qua, l'articolo 13. La libertà personale è inviolabile. Questo era scritto nella Magna Carta Libertatum, per cui 1215, un patto feudale che i signori inglesi ottennero dal debolissimo re Giovanni senza terra, che era senza terra perché era il figlio cadetto, il vero re era andato in Palestina a fare la crociata, si divertiva troppo. E siccome lui era molto debole, i signori feudali dicono: guarda, noi ti sopportiamo se tu ci riconosci una carta di diritti. Ed è il primo diritto di libertà personale. Non è ammessa forma alcuna di, guardate com'è scritto, interessante, di detenzione, ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale. Se qualcuno ha un senso per la matematica, per la geometria, per la logica, vedrà che questa è una definizione ricorsiva. Si definisce la libertà personale esemplificando alcune cose come violazione e poi dicendo tutto ciò che restringe la libertà personale vietata. Per cui si definisce la protezione della libertà personale attraverso la protezione della libertà personale. Non si definisce un accidente. Noi non sappiamo cosa mettere in quella cassetta, anche perché non c'è quella cassetta. Non è una cassetta. Chi ha scritto questa norma ha pensato alla detenzione, all'ispezione e alla perquisizione personale. Non mi puoi mettere le mani addosso. È l'habeas corpus. L'habeas corpus è un writ, un ordine del giudice che dice al carceriere: esibisci il corpo del detenuto. Protezione che risale al 1215. Quello è il bene da cui parte la protezione. E l'ombrello funziona, perché quando voi aprite un ombrello, lo devo aprire, ve lo ricordate, è fatto per coprire la testa. Dove poi la copertura tiene, non lo sapete a priori. Dipende dal vento, per esempio, dipende dagli altri. Per cui tornate a casa e se l'ombrello funziona normalmente bene, siete asciutti fino a qui, e poi cominciate ad avere macchie di umido. La protezione è massima nella testa, e la testa della protezione dell'articolo 13 è l'habeas corpus, che non può essere detenuto, ispezionato, perquisito. Si estende anche lo zaino? Sì, ma non è la stessa premianza, non è la stessa forza. Allora, se noi dovessimo dire che cosa cambia tra l'articolo 13 e 14, il domicilio è inviolabile, non vi possono eseguire ispezioni, perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge, secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Fin qui non ci poniamo un problema, perché il modo di rinviare l'articolo 13 fa sì che se il mio zaino è definito come libertà personale o come domicilio, la protezione è la stessa. Ma poi c'è un secondo comma. Gli accertamenti, le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che ci sono delle leggi, e la legge è il decreto legislativo sull'IVA, che consentono alla Guardia di Finanza di entrare in certi luoghi che sono qualificabili come domicilio e compiervi accertamenti e ispezioni, non perquisizioni. E allora, mentre per entrare nell'articolo 13 bisogna che ci sia sempre un atto motivato dalle autorità giudiziarie, per entrare invece nel domicilio può essere che la legge speciale non abbia questa garanzia. Tanto è vero che la Guardia di Finanza può entrare in un negozio o in un ufficio senza mandato del giudice. perché c'è la legge speciale, avete la protezione, ha avuto un'attenuazione, abbiamo cambiato ombrello, l'articolo 13 ti protegge parecchio, non tutto il corpo, ma dove protegge una protezione totale, l'articolo 14 ha una protezione totale nella casa, per cui ombrello e casa sono la stessa cosa, ma poi c'è un'attenuazione, l'ufficio è domicilio, ma non ha la protezione che ha la casa. La Guardia Finanza può arrivare per fare accertamenti e ispezioni senza il mandato del giudice. Non c'è questa garanzia. Ed è il motivo per cui il commercialista o l'avvocato dell'evasore fiscale consiglia al suo cliente i libri contabili, non li tenga in ufficio, li porti a casa. Se conoscete qualcuno che ha un negozio, uno studio, una fabbrica, eccetera, domandatele, ma noi i libri contabili, tu il libro contabile, tieni quelli vecchi, tieni in ufficio o in casa? E se lui è avvertito, lo dici in casa, perché la Guardia Finanza in casa non può andare a ispezionare i libri contabili senza mandato del giudice, mentre nell'ufficio sì. Vedete l'attenuazione della protezione, come funziona, no? È curioso questo fenomeno e non ho trovato modo migliore che spiegarlo con la tecnica dell'ombrello. L'ombrello del domicilio protegge totalmente la casa, ma protegge anche il bagagliaio della macchina? Ma probabilmente no. Se vi ferma la Guardia di Finanza, una volta lo si faceva, quando c'era l'obbligo della bolla d'accompagnamento, si chiamava, no? Per cui uno trasportava merci, doveva avere la bolla d'accompagnamento che dimostrava di averle pagate regolarmente. E fermava la macchina all'uscita dell'autostrada, io ho sempre avuto una macchina, uno station wagon, perché mi piace lo spazio, e quella è la macchina tipica con cui si trasportano beni clandestini, per cui ti fermano, apre il bagagliaio, e voi aprite il bagagliaio, e la Guardia di Finanza, senza mandato del giudice, può compiervi ispezioni e accertamenti, ma non perquisizioni. Che differenza c'è tra un accertamento e una perquisizione? Il finanziere diceva: apra quella valigia, voi aprite la valigia, mi apra quel bussolotto, aprite il bussolotto, e lui guarda, ma non mette le mani dentro, perché lì c'è un'attenuazione dei suoi poteri. Vedete come è modulata questa garanzia. Se voi andate in aeroporto, una volta in aeroporto era lo stesso, adesso in aeroporto mi dicono: apre la valigia e ci mettono dentro le mani. Perché? Perché non c'è più la polizia, c'è una polizia privata, vigilantes, e voi, comprando il biglietto, cedete dei diritti, per cui loro vi possono perquisire. Se fa ding ding metal detector quando passate sotto, perché avete dimenticato di togliere l'orologio, la cintura, no? Avete il ferro nella suola delle scarpe, loro vi perquisiscono, e lo fanno soltanto perché è un rapporto tra privato e privato. Le garanzie che noi abbiamo costruito invece sono tutte rivolte ai corpi della polizia, allo Stato. Divertente questa cosa, no? Come è modulata la protezione che noi abbiamo. Allora, noi partiamo con l'ombrello dell'articolo 13, vedete, ho messo anche l'icona degli ombrelli, e andiamo verso l'ombrello dell'articolo 14. In mezzo non c'è continuità, cioè non c'è discontinuità, la protezione c'è, il mio zaino è comunque protetto. Però, cambiando dal cuore della protezione, lo zaino sulle spalle, al cuore della protezione diversa, periferie da protezione diverse, che lo zaino lascia, dimenticato o lasciato lì, che intanto lo guardo, cambia la protezione del bene. Non è che cambia cassetta, cambia semplicemente la protezione dell'ombrello. Noi passiamo da un ombrello all'altro senza bagnarci, ma sapendo che comunque siamo usciti dalla parte più protetta di un diritto e andato nella protezione di un altro diritto. Siamo passati dall'habeas corpus, massimo delle protezioni, massimo dei beni giuridici, direbbero i giuristi, non a caso nel primo articolo della parte della Costituzione che riguarda i diritti. Parte da lì. Il nucleo fondamentale è il corpo. Subito dopo c'è il domicilio. Protegge solo il corpo l'articolo 13? No, perché se no sarebbe forse una cassetta della frutta. Ci mettiamo dentro il corpo e abbiamo realizzato la definizione della protezione. E invece nella casistica le cose non sono così. Per esempio, se fate qualcosa per cui vi fermano, la polizia vi ferma, e lì può prendere le impronte digitali. Per prendere le impronte digitali tengono ferma una mano e la mettono sul tampone, per cui c'è un contatto fisico. Ma la Corte Costituzionale ha detto non è violazione della libertà personale, anche se tocca il corpo, non riguarda la protezione del corpo, perché è breve, non ha un valore punitivo, no, non c'è. Se invece voi siete un tifoso di calcio cretino, cioè un ultras di qualche squadra, e avete un trascorso da cretini, cioè devastate gli stadi, menate gli avversari, bruciate le bandiere, tirate pietre alla polizia e così via, e vi possono dare un DASPO, cioè a un provvedimento con cui o vi obbligano, gli vietano di andare allo stadio, o addirittura vi obbligano, quando gioca la squadra del cuore, di presentarvi in questura. La Corte ha detto questa è violazione della libertà personale. Ma come? Se toccano il mio corpo per mettermi, per prendere le impronte, non violano la libertà personale. Se invece mi dicono cattivo, tu sei stato cattivo, non puoi andare allo stadio, devi venire qui quando giochi la tua squadra, quello viola la libertà personale. Vedete, l'ombrello è quello. E la Corte ha detto che quell'ombrello tende a coprire non soltanto gli assalti alla persona, gli arresti, ma anche tutto ciò che parte da un giudizio negativo sulla persona e che ha una funzione punitiva e ne offende di conseguenza la dignità. Cos'è la dignità? Non si sa, è un bel dibattito tra i filosofi, molti perdi tempo, ma è un problema. Ma la Corte ha detto, se il provvedimento ha un valore negativo e offende la dignità, quella è violazione della libertà personale. Certo, non sei sotto il cuore dell'ombrello, sotto la parte più intensa della copertura dell'ombrello, sei un po' in periferia, ma sei comunque in un'area di protezione di quel bene. Come elastica, no? Questa cosa è estremamente elastica. E lo stesso sul domicilio, c'è una giurisprudenza infinita su che cosa sia un negozio. È domicilio, non è domicilio. E ovviamente tendenzialmente, dice la Corte, è uno spazio riservato in cui tu non entri, gli altri non possono entrare se non autorizzati. Però un supermercato non c'è bisogno di un'autorizzazione per entrarci, anzi ti entra, no? E però la Corte dice è un domicilio perché c'è il diritto di escludere gli altri. Bene o male ti possono mettere anche uno sulla porta che dice il magazzino sta chiudendo, non accettiamo più nessuno, e allora diventa domicilio. Perché qua com'è? È elastica la cosa. La camera d'albergo è domicilio, la camera di ospedale no. Perché? Perché c'è una definizione che parte dalla casa, ma guarda ai sensi diversi, come per la libertà personale parte dalla persona, ma poi arriva alla dignità personale, no? Per cui anche la limitazione della dignità personale finisce con essere protetta da qualche parte dell'ombrello, dell'articolo 13, così è anche per il domicilio. Il domicilio parte dalla casa, ma arriva a una definizione che è naturalmente data con una formula latina, che è lo ius excludendi alios, cioè il diritto di escludere gli altri. Qualsiasi spazio a te riservato da cui puoi escludere gli altri è domicilio. Bagagliaio delle macchine, lo stipo del circolo del tennis, camera d'albergo, dove il servente arriva, bussa e fa, dovrei fare la stanza, e voi dite, non rompere. E non può entrare perché sarebbe violazione del domicilio. Non è così la stanza dell'ospedale, dove la mattina alle 5:30 arriva l'infermiera e dice, beh, buongiorno, c'è la colazione. Non è che gli chiede permesso di entrare. Il medico quando fa le visite non chiede permesso. Non potete dire, scusi dottore, ora fuori le palle. Non potete fare. Eppure essendo l'albergo e l'ospedale delle cose che in certe circostanze quasi si confondono, cambia la natura del bene, la protezione del bene. Il 15 è la corrispondenza. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. Vedete, qui c'è sempre la protezione del bene, la corrispondenza. I nostri costituenti avevano in mente la lettera, per cui tutta la costruzione della cosa è sulla lettera. Lettera in busta chiusa, perché se è una cartolina chiunque la può vedere, ma anche qui invece c'è un diritto di escludere gli altri. È una continuazione in qualche modo del domicilio, come ius excludendi. E anche qui c'è la protezione, per cui per aprire una busta bisogna avere l'ordine del giudice. Poi la corrispondenza si è evoluta in maniera diversa. Oggi mandare una lettera è una cosa che si fa soltanto per citare qualcuno in giudizio, di solito per mandare una diffida, no? Quello scrive una lettera, una raccomandata. Con la presente comunicotti quanto seguente, no? L'idea di una comunicazione formale che deve lasciare una traccia fisica, se no uno scrive un'email o un sms o un whatsapp, che sono pur sempre corrispondenze, per cui rientrano nell'idea di protezione, rientrano nell'ombrello, ma si collocano un po' fuori del cuore centrale, no? Perché la protezione di un sms forse non è così intensa come la protezione di una lettera, perché la violazione non è così. Su queste cose c'è una giurisprudenza micidiale, naturalmente, perché sono molto dubbi i confini. Ma io non sto facendo un corso di diritto costituzionale sui diritti, per mia fortuna e per vostra fortuna. Volevo farvi capire come funzionano i nostri meccanismi. E allora, torniamo un attimo alla tecnica con cui sono scritti. La libertà personale è inviolabile. Qui è il bene protetto. Tutto parte dal concetto di bene. Ti dice che cos'è protetto nell'ombrello. Il domicilio è inviolabile. Notate che abbiamo fatto un passo, siamo passati dalla persona al suo ambiente, al luogo dove sta. Poi la segretezza della corrispondenza è il bene protetto. Abbiamo fatto un altro passo, è la persona che comunica con altri. E qui cambia un po' la logica. L'articolo 16, libertà di circolazione, non dice la libertà di circolazione inviolabile, dice ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente. Qui comincia a costruire, la Costituzione comincia a costruire il diritto come un diritto di una persona qualificata come cittadino. Non è più il bene in sé protetto. Mentre se per lo straniero la libertà personale è inviolabile, così come per un italiano, un cittadino, anche se i centri di detenzione da questo punto di vista sono un obbrobrio ed è un bel problema, non solo problema vero, ma anche un problema giuridico, e per il domicilio è lo stesso, per la libertà di circolazione qui la protezione costituzionale è in capo al cittadino. Abbiamo fatto un altro passo, è la persona che esce di casa e circola nello spazio sociale e cambia non solo il diritto riconosciuto, ma anche la tecnica con cui è riconosciuto il diritto. L'articolo 17, i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente senza armi, le riunioni, le manifestazioni. Questo è il cittadino che incomincia a organizzare una vita sociale. C'è una logica nella scrittura delle disposizioni e queste disposizioni a un certo punto smettono di riferirsi al bene in sé per sé, che è uguale per tutti, e cominciano a dire che cosa sono i diritti dei cittadini. Ma è il 18, i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente. Riunione, che è occasionale, andiamo a protestare contro il caro vita, e da questa riunione può nascere anche un'associazione, c'è cioè una forma stabile di organizzazione sociale. La riunione è provvisoria, può anche non essere promossa da nessuno, cioè crearsi spontaneamente, può essere che alla fine della riunione qualcuno dica però non lasciamo le cose qui, rivediamoci. Fondiamo l'associazione che ha come scopo combattere quella cosa per cui abbiamo appena manifestato. E questo, ancora una volta, è un diritto che va in capo ai cittadini. Perché questo? Perché mi fai questo? Perché mi sono scocciato di farlo. A un certo punto mi sono scocciato di fare le slide. E ne ho fatto una per tutte, va benissimo. 19 e 20 è, come si vede da qui, è la libertà di culto. Se noi andiamo a leggere l'articolo 19, è possibile che non aveva messo neanche un link, che bastardo. No, non aveva messo neanche un link. La libertà di culto che è riconosciuto a tutti nuovamente. Ora, non lasciatevi impressionare dal fatto che certe libertà siano circoscritte ai cittadini, cioè dal 16 al 18 siano solo ai cittadini a poter esprimere, a essere titolari di diritto, perché la Corte Costituzionale su questo è intervenuta dicendo no, non abbiate di queste strane idee, vediamo se li trovo. Struttura dei diritti. No, non me la guardo. Vabbè. Uffa. Andiamo a prenderci qualcosa. Vedete, sono scemo io naturalmente, c'è dubbio. i rapporti civili, il 13 libertà personale, il 14 domicilio, il 15 libertà e segretezza, il 16 ogni cittadino può circolare, il 17 può riunirsi, il 18, il 19 rincomincia con tutti. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma. Questa è una cosa che dovrebbe leggere Salvini, per esempio, perché così non esisterebbe di mettere nel contratto di governo la previsione che introdurranno dei vincoli sulle manifestazioni religiose. Per esempio che possono svolgersi soltanto in lingua italiana. Per cui anche la parte del mondo cattolico più tradizionalista che vuole ancora la messa in latino potrebbe essere vietata, per non dire, non so, culto anglicano, si parla in inglese. Qui e sono tutti nuovamente ancora chiaramente indicato che non è una prerogativa dei cittadini, è un diritto che spetta a tutti, e questo continua a essere così nell'articolo 21 che riguarda la manifestazione del pensiero. Tutti possiamo esprimere il nostro pensiero. Per cui ci sono alcuni diritti che la Costituzione riserverebbe ai soli cittadini, mentre gli altri sono garantiti a tutti. Ma la Corte Costituzionale ha detto una cosa interessante, l'ha detta in epoca lontana ormai, e cioè che bisogna dare pregnanza all'articolo 2, articolo 2 per cui proprio siamo all'esordio della Costituzione, no? Le norme di principio, nel senso che proprio iniziano la Costituzione. E questo articolo 2 dice che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. La Corte ha detto, questa norma è stata interpretata milioni di volte, se ne è ricavato un po' di tutto, ma quello che è sicuramente la cosa più interessante è che se ne è ricavata una estensione dei diritti fondamentali a tutti. Anche se la Costituzione dice i cittadini hanno il diritto, la Corte ha risposto sì, ma siccome questi sono i diritti inviolabili, sono dell'uomo, non solo del cittadino. Il fatto che la Costituzione dica che sono limitati ai cittadini significa soltanto che il legislatore può introdurre limiti all'uso di questi diritti da parte dei non cittadini. Questo è stato il risultato. E questo lo ha fatto soprattutto per la libertà di circolazione, dicendo si può chiedere agli stranieri degli adempimenti che non sono chiesti ai cittadini. Per esempio, se uno va in un albergo, cambia casa, eccetera, allo straniero puoi chiedergli un recapito, mentre il cittadino c'è la carta d'identità e il recapito sta lì. Sono in questo ambito ristretto la disciplina della circolazione, della riunione e dell'associazione può essere differenziata tra cittadini e stranieri, purché questa differenza sia ragionevole, cioè abbia un senso, sia basata su qualche elemento. Per il resto, se no, i diritti sono estesi a tutti. Va bene, facciamo una pausetta.